Dopo io mi chiamo Passaglia, Umberto, e ho fatto parte del gruppo di una banda, la teoria delle bande dei solidi, coordinata da Alberto Poggi. Noi siamo partiti dal considerare un articolo, lo sviluppo della teoria quantistica degli elettroni e dei metalli dal 28 al 33. In pratica l'articolo era molto lungo, noi ci siamo fermati molto prima. E fondamentalmente abbiamo rianalizzato in maniera così discorsiva il percorso che era stato fatto in quegli anni, sino ad arrivare alla teoria delle bande. La teoria degli elettroni e metalli venne alla ribalta all'inizio del XX secolo con la presentazione di una teoria relativa agli elettroni liberi nei metalli. Partendo da concetti classici furono intrapresi importanti calcoli sulle proprietà di metalli particolari. Le spinte iniziali furono, lo leggo perché siccome ho già una certa età, la memoria a breve termine è scomparsa. Le spinte iniziali furono l'applicazione della statistica di Fermi-Dirac in un quadro semiclassico al gas di elettroni liberi. Questa avveniva nel 1927. La fondamentale modellizzazione quanto meccanica degli elettroni nel reticolo cristallino invece venne l'anno dopo, nel 1928. Cioè tutta la situazione praticamente si è sviluppata nel giro di 5 anni, in pratica. Questi lavori furono seguiti dal 1928 al 1933 da uno sviluppo ulteriore delle basi quantistiche della moderna teoria dei solidi, divenendo pertanto un ampio campo di ricerca. Questo cammino si può dividere in 2 fasi distinte. La prima fu dedicata alla ricerca di un quadro generale per la statistica quantistica. Nel 28. La seconda vide che la nuova teoria quantistica riusciva a spiegare almeno qualitativamente e occasionalmente anche quantitativamente le varie proprietà dei solidi. Lo stato solido, fornendo un grande numero di problemi, divenne la palestra praticamente per provare questa nuova la teoria quantistica. Non essendoci delle previsioni, c'erano già delle cose assodate, degli esperimenti, in pratica questa divenne la palestra per l'applicazione di queste nuove idee. Si costruirono così le basi della moderna teoria dei solidi, spiegando in termini microscopici l'effetto Hall, o Hall, dipende dall'inglese o dal tedesco, e la conducibilità dei metalli e fornirono una visione più profonda del lavoro della stessa meccanica quantistica. Si giunse ad affermare che tutti i fenomeni osservati, anche superconduttività, erano, se non risolti, almeno risolubili nei termini della teoria quantistica esistente. L'attenzione ai teorici quantistici si spostò nel 1933 dai problemi qualitativi e concettuali verso un confronto più quantitativo fra la teoria e gli esperimenti. Lo scopo principale divenne lo sviluppo di metodi approssimati per trattare con solidi ideali e non ideali. Cercheremo di riscrivere a grandi linee lo sviluppo della teoria delle bande come modello per spiegare la conducibilità dell'effetto Hall. La conducibilità e l'effetto Hall. La prima tappa è il modello semiclassico di Sommerfeld, che affronta il problema della conducibilità elettrica nei metalli applicando un modello a elettroni liberi che consiste nell'equazione di Schrödinger e la statistica di Fermi-Dirac, che porta ad un modello semplificato di conducibilità che non verifica i dati sperimentali. In questo contesto si inserisce il teorema di Bloch, che afferma 3 risultati confermati dai dati sperimentali, e cioè la discontinuità nel riempimento dei livelli di energia da parte degli elettroni, la presenza di livelli di energia proibiti, differenziazione tra conduttori e isolanti, la presenza della massa efficace, cioè conducibilità di segno positivo. È chiaro che non siamo entrati nei vari passaggi matematici, cioè abbiamo semplicemente fatto un po' la lista della spesa. Successivamente il modello matematico di Bloch viene potenziato dal Peirce nel 1929, che praticamente, anche se inconsapevolmente, introduce il concetto di lacuna e riesce a interpretare l'effetto Hall anomalo. A questo punto si inserisce il lavoro di Brulen, che introduce il modello tridimensionale in modo da spiegare la conduzione in maniera particolareggiata per i diversi metalli. Nel 31 entra in gioco Wilson, che raccoglie i lavori precedenti aprendo il capitolo dei semiconduttori come ulteriore sviluppo della teoria, introducendo in modo consapevole, lui, la teoria delle lacune che spiegava la conducibilità dei metalli. E noi ci siamo fermati qui. Questo è il lavoro della nostra banda.
Comunque tutti solidi eravate. Una banda tutti solidi comunque.
Sì.
Posso fare una riflessione?
A proposito del, non so fino a che punto avete affrontato il problema di una trasferibilità didattica delle teorie delle bande nei solidi a livello di scuola secondaria
sul primo. Non ce lo siamo posti.
Come?
Non ce lo siamo posti.
Ecco, allora secondo me c'è una possibilità, penso, però andrebbe discussa. Perché io non avendo esperienza diretta di insegnamento alla scuola secondaria posso anche non calibrare bene la situazione. In qualche modo si potrebbe introdurre il concetto, beh, naturalmente il concetto che partendo dal fatto che i livelli di energia permessi per un elettrone nell'atomo di idrogeno sono quantizzati. Certo, naturalmente questo presuppone che in qualche modo si accenni almeno qualitativamente, insomma il problema è che cosa si fa nella, insomma. Però se si affronta un po' di fisica moderna, allora si può fare un po' il modello dell'atomo di Bohr, dove sono quantizzati, e si può dire che una cosa analoga succede per gli elettroni nei solidi. Cioè gli elettroni nei solidi non possono, l'energia di un elettrone in un solido non può assumere un valore qualsiasi, ma solo dei valori quantizzati. E allora si può anche dire che si può dimostrare che c'è una relazione approssimata, si può fare una teoria di un elettrone quasi libero. Allora se un elettrone è libero c'è una relazione tra l'energia e la quantità di moto, che è uguale a pi quadrato diviso 2m. Questo pi nei solidi può essere, cioè questo pi può essere espresso come h tagliato per k, dove k è un vettore d'onda di un'onda. C'è una teoria dell'elettrone quasi libero nei solidi, quasi libero, quindi questa teoria riguarda problemi di conduzione, dove la relazione è uguale a h tagliato per k diviso 2m star, dove m star non è la massa dell'elettrone, perché altrimenti, cioè, se fosse m sarebbe la massa dell'elettrone libero, ma m star è una massa effettiva che tiene conto dell'interazione dell'elettrone libero con il reticolo, con il potenziale periodico del reticolo. Non so se questo discorso si può fare. Allora a questo punto posso dire, questa è un'approssimazione, però dal teorema di Bloch, beh, non si può, adesso ve lo dico così come per cercare di farvi prefigurare come si può fare il discorso, poi naturalmente sarà evidenza adattabile. Allora, se si parte dalla relazione che ho detto è uguale a h tagliato k diviso 2m o 2m star, poi viene fuori che nei metalli buoni m star è quasi E questa relazione qui vale anche per le buche, insomma. E allora si può dire che questa è un'approssimazione dell'elettrone quasi libero, e che in realtà la relazione tra l'energia e il vettore d'onda con cui si descrive l'elettrone, il vettore d'onda dell'onda con cui si descrive l'elettrone, in realtà è così approssimabile in quel modo lì solo al fondo di una banda, che in generale c'è una relazione tra E e K. La cosa interessante è che questa relazione tra E e K è simmetrica in K. Sì. Per cui viene fuori che, scusate se vi prendo un po' di tempo, ma è una cosa che mi pare interessante da fare. Se mi pare interessante, poi vi posso mandare anche del materiale su questo che...
Buonanotte. Scrive niente,
scrive niente.
Tieni, questa qui scrive sicuramente.
Quindi viene fuori, in generale, si dimostra che la relazione tra E e K è pari.
Sì.
Quindi questa qui è la più semplice forma che una banda può assumere. E un'altra forma più semplice che può assumere è questa, insomma. No? Poi possono anche essere più complicate, e forse sì, a prova ne fate vedere di cose tremende, insomma. No? Però questa è la cosa più semplice. E allora a questo punto qua insomma, è facile vedere e spiegare anche la conduzione. Allora questa è la banda di conduzione. Allora uno può anche fare un discorso qualitativo di questo tipo. Prendete un cristallo di rame, cioè prendete degli atomi di rame. Il rame ha fatto tanti elettroni. I livelli elettronici di questo rame, cioè di questi elettroni, sono quantizzati. Benissimo, allora prendiamo due atomi di rame a distanza infinita, i livelli sono quelli lì. Se prendiamo gli atomi e li portiamo dentro il cristallo, uno può anche dire, insomma, per il principio di indeterminazione, gli elettroni non possono occupare i livelli dell'atomo. E quindi in realtà i livelli dell'atomo si aprono in tanti livelli, che è dell'ordine di grandezza del numero di Avogadro, cioè del numero con cui gli atomi costruiscono il cristallo. Quindi si creano delle bande. Quindi all'interno di una banda le energie sono quantizzate, però sono talmente tanti i livelli che vengono considerati, puoi considerare quali sono i conti continui, insomma. No? Poi succede che se le bande sono, le bande possono essere, possono essere isolate l'una dall'altra, si possono intrecciare, ma soprattutto ci sono delle bande di energia proibita tra l'una e l'altra. Allora, l'isolante che cos'è? L'isolante è un solido cristallino che allo zero assoluto ha le bande divise in due classi. Bande completamente piene di elettroni che non possono portare a conduzione. Non possono portare a conduzione perché un elettrone che si trova qui ha una velocità che è data dalla derivata, è proporzionale alla derivata di E rispetto a K, e quindi qui c'è una velocità per esempio diretta in un senso, qua c'è una velocità diretta in un altro. Quindi questo elettrone, la conduzione elettrica di tutto questo elettrone è bilanciata da questo qua, quindi non c'è conduzione. E viceversa, quindi una banda piena non ci può essere conduzione. Cioè una banda piena di elettroni non può portare nessun contributo alla conduzione, le bande vuote men che meno, quindi l'isolante è questo. E il metallo invece è un solido nel quale allo zero assoluto c'è almeno una banda parzialmente occupata, come ho disegnato, insomma, questa banda parzialmente occupata. Il semiconduttore è un solido che a temperatura zero assoluto è come l'isolante, e differisce dall'isolante solo per il fatto che la banda di energia proibita tra l'ultima banda occupata, che viene chiamata banda di valenza, che in generale è associata agli elettroni di valenza che sono del germanio e del silicio, quelli più esterni, e la banda di conduzione che è vuota, questa energia proibita, che poi viene chiamata l'energia proibita per eccellenza, in realtà ce ne sono tante quante sono le bande, è dell'ordine dell'electron volt dei semiconduttori e dell'ordine di 7-10 electron volt per gli isolanti. Per cui la temperatura, appena prendete un semiconduttore come il germanio silicio e alzate la temperatura, gli elettroni cominciano a saltare dalla banda di conduzione, dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Per cui si può far vedere, insomma, non lo so, se questo approccio qua può essere...
Sì, poi quello che più o meno si prova a fare.
Si può,
è quello che più o meno si prova a fare. Quindi, questa è l'osservazione sulla simmetria, sulla parità in K.
Sì, ecco, quella è una buona idea, naturalmente, per far capire la non...
Per cui sì, anche nel metallo, temperatura ambiente, senza campo elettrico non c'è confusione. L'applicazione di un campo elettrico sposta l'occupazione tra una parte invece che dall'altra, perché insomma quando il campo elettrico accede agli elettroni, fa salire l'energia, trova in qualche modo di tener conto dell'interazione con le vibrazioni reticolari, quindi lo stato elettronico salta da qui lì, e questo è un taglio di uso. Insomma, c'è un modello, poi naturalmente dipende da quello che uno può fare, insomma. Cioè, per cui ci sono dei modelli che possono essere
modellati, sfruttando il più possibile
il punto della simmetria,
le simmetrie, le questioni di simmetria vedo che sono spesso comprensibili, insomma, anche se non si scende in tanti dettagli, che può essere chiaramente un buon aiuto.
E mi ricordava Alberto che a Palermo c'è stato un dottorando che ha fatto una tesi che è di dottorato che è in online, in cui Angelo Bonura si chiama, su questo passaggio a partire dalle equazioni di Schrödinger verso una formazione delle bande, ci sono anche una serie di simulazioni in cui si vede come le bande si formano proprio naturalmente man mano che gli atomi si mettono insieme.
Allora se mi mandi il link, lo diriamo a tutti.
Se questo programma del globo, non so se
sia globo, è una cosa di
didattica, viene citato,
perché è uno strumento fatto apposta per le simulazioni.
Come si chiama? Angelo?
Non so se è ancora operativo come la situazione, perché
lo sai che
è lo Angelo Bruno, sì, 2006, non so in rete perché ci sono, c'è, sono le slide proprio che fanno, strutturato già per consultare.
Comunque probabilmente